Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla Radio.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Siete con Marco Pierone anche stasera su Radio Incontri in Blu Cortona. Per chi ci ascolta nel podcast, benvenuti. Vi ricordo che durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale Twitch TV/Radio Incontri Cortona. Michael Cimino, dovete dar battaglia ai produttori per realizzare il film, così come desiderava. Il regista ha dichiarato: tagliavano quello che volevano e di notte, come Penelope, ce lo rimettevo. Sebbene non sia propriamente un film di guerra, è entrato nella storia del cinema anche per il suo contrasto tra le inquietanti immagini della guerra e l'anonima vita quotidiana dei protagonisti. Considerato uno dei capolavori del cinema internazionale, il film ricevette ben 9 candidature ai premi Oscar del 1979, vincendone 5, tra cui quello per il miglior film. Il film di stasera, riconoscibile dalla cavatina, la musica iniziale, è Il Cacciatore, un film del 1978 diretto da Michael Cimino e interpretato da Robert De Niro, Michael Mike Wronski, Christopher Walken, Nicanor Nick, Cevatovic, Mary Streep, Linda. Nella fase di pre-produzione, gli scout che scovarono le location ricoprirono oltre 100.000 miglia tra viaggi in aereo, in autobus e in automobile. Le riprese in Thailandia furono molto avventurose. Durante le piogge torrenziali, gli attori dovevano salire sui tavoli per evitare i ratti giganti che nuotavano intorno a loro. Inoltre vi fu un colpo di stato proprio durante la lavorazione, ma il comitato rivoluzionario garantì protezione alla troupe, assegnandole una guardia armata a ogni 3 persone.
No, stanotte no, stasera mi sposo. E voi lo vedete, stronzi, ve ne volete andare a caccia di cielo?
Pazzi, grossi e coglioni.
Sì, siamo dei coglioni grossi.
Tutti sposi e i coglioni siamo noi.
Robert De Niro è il cacciatore. Diverrà un cacciatore. Diverrà un amico.
Ho detto no.
Diverrà un capo.
Ficcatelo bene in testa.
Diverrà un soldato.
Come va laggiù, eh?
Diverrà un eroe.
Tu devi pensare a un colpo solo, deve essere un colpo solo. Un cervo deve essere preso con un solo colpo. Io cerco di spiegarlo alla gente, ma non mi ascoltano.
Diverrà un uomo. Robert De Niro è il cacciatore.
Fallo. Fallo, Steven. Coraggio. Fallo!
Angela e Steven vogliono darvi il benvenuto alla loro festa di nozze e presentarvi, tra gli altri ospiti, Michael e Nick, che partono per il Vietnam con Steven, per servire con orgoglio il loro paese.
Non lasciarmi laggiù, non devi lasciarmi laggiù, Mike. Devi promettermelo, solennemente.
Ehi, hey, Nick.
Ah,
te lo prometto. Hai saputo niente di lui?
Niente. Ha disertato, è tutto quello che sappiamo.
Ok, come vorresti chiamarmi ora?
Tornerà.
Linda.
Linda.
Linda, volevo dirti che mi dispiace per Nick e mi rendo conto di quanto gli volevi bene.
Champagne vuoi?
No.
Quando un uomo dice no alla champagne, dice no alla vita.
Perché non andiamo a letto?
No, non posso. Non qui. Devo andare via. Nicanor, ho fatto 12.000 miglia per venirti a prendere. Possibile che non mi riconosci? Devi riconoscermi. Non farmi questo. Non farmelo. Non farlo. Non farlo. Che ti succede? Nick, io ti voglio bene. Tu sei mio amico. Che stai facendo?
Un colpo solo.
Un colpo solo.
Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage, John Cazale, Robert De Niro. Robert De Niro è il cacciatore.
Per prepararsi al ruolo di Michael, De Niro volle conoscere gli operai di un'acciaieria. Michael Cimino lo presentò come un suo agente, Harry Hofland, e nessuno lo riconobbe. Gli schiaffi da parte dei Viet Cong nella scena della prima roulette russa erano reali. Per rendere più convincenti le reazioni degli attori, Robert De Niro fetente e John Savage non furono sostituiti da stuntman per la scena della caduta dal fiume e per di più dovettero ripeterla per 15 volte in due giorni, cadendo da un'altezza di quasi 10 metri. Durante la scena del salvataggio in elicottero, poi, John Savage e Robert De Niro rimasero realmente feriti. Le loro urla contro i piloti del velivolo erano infatti autentiche. Christopher Walken ottenne lo stralunato e inquietante aspetto di Nick grazie ad una dieta costituita esclusivamente da riso e banane. Lo sputo di Nick in faccia a Michael durante la roulette russa finale fu una improvvisazione di Christopher Walken dietro istigazione del regista. De Niro non la prese molto bene. Sei amici, residenti nella piccola e sognatosa cittadina di Clairton, in Pennsylvania, alcuni dei quali appartenenti alla comunità russo-americana locale, Michael Mike Vronsky, Nikanor Nick Cevatorevich, Stephen Pushkov, Stanley, John Welsh e Peter Axel Rudd, conducono un'esistenza tranquilla tra il lavoro da operai in un'acciaieria del luogo e la caccia al cervo, di cui condividono la passione. I primi tre sono in procinto di partire per il Vietnam e uno di loro, Steven, il più timido e impacciato, sta per convolare a nozze con l'amata Angela, la quale però è segretamente incinta di un altro uomo. Mike e Nick amano la stessa donna, Linda, che a causa di un padre violento e alcolizzato si trasferirà nella loro abitazione dopo la loro partenza. Alla fine della lunga festa per il matrimonio di Steven e Angela, durante la quale Nick chiede la mano di Linda, la quale accetta, dopo che i novelli sposi si sono allontanati dalla macchina, Nick chiede a Mike di fargli una promessa. In nessun caso egli dovrà abbandonarlo. Il giorno dopo i cinque, senza Steven, partono per la caccia e, dopo scherzi e discussioni, Michael abbatte un cervo, uccidendolo con un colpo solo, come egli suole cacciare, ovvero con un solo proiettile, in modo di dare al cervo la possibilità di sopravvivere.
Ancora non ci credo. Il mio figliolo con una ragazza sconosciuta e neanche tanto timorate di Dio, senza tanti scrupoli. E l'altra disgrazia è che parte per il Vietnam. Porcimo, io non capisco, padre. Non capisco più nulla. Nulla. Perché? Perché? Lei riesce a spiegarmelo? Qualcuno me lo può spiegare? Facciamo sta padre. Pamaghitti. Pamaghitti.
Bravo, hai più culo che anima.
Sfondato.
Tocca a me adesso, no?
Forza, Joe. Spazzola il tavolo.
Ecco. Questo è quello che mancava. Voglio dire, sto partendo. Sto.
Così è freddo il tuo cuore da fare questo alla tua propria madre, che prega per te tutta la vita. Il tuo cuore è così, così crudele, così insensibile. Sposi questa ragazza e la lasci con me e te ne vai con questi sonati in Vietnam.
Cristo, Mike, Steven si sposa fra un paio d'ore. Fra qualche giorno partiamo per il fronte e noi pensiamo ad andare a caccia. Mi sembra pazzesco.
No, uccidere o morire in montagna o nel Vietnam è esattamente la stessa cosa. Ma deve succedere realmente.
Come? Un colpo solo?
e siamo in Vietnam. In seguito ad un'azione militare, i tre amici vengono catturati dai Viet Cong insieme ai loro commilitoni. Vengono costretti a partecipare alla tortura della roulette russa, mentre i carcerieri scommettono su di loro. Steven è il primo a cedere quando, vinto dalla paura e dalla spossatezza, spara verso il soffitto il colpo che avrebbe dovuto dirigersi alla testa, secondo le regole del crudele gioco, venendo perciò buttato per punizione nel pozzo, una gabbia immersa nel fiume e piena di topi. Mike convince Nick a tentare la fuga, facendo inserire 3 pallottole nel tamburo, aumentando però il rischio di restare uccisi nel corso della partita, per poter uccidere poi i loro aguzzini. L'azione disperata riesce, e dopo aver liberato Steven, i tre fuggono lasciandosi trasportare dalla corrente attaccata a un tronco d'albero. Giunti ad un ponte sospeso, vengono soccorsi da un elicottero americano, ma Steven non riesce a rimanere appeso al pattino e cade in acqua, seguito immediatamente da Mike, che si butta per salvarlo, mentre Nick viene trattenuto dall'equipaggio del velivolo. Nella caduta Steven si frattura entrambe le gambe e Mike è così costretto a trasportarselo sulle spalle, finché non si imbatte in una colonna di militari profughi in fuga verso Saigon. Riesce dunque a far stendere Steven sul cofano di una jeep. Nick nel frattempo viene ricoverato in un ospedale militare per i traumi fisici e psicologici subiti e una volta dimesso si avventura per Saigon. Nel suo vagabondare arriva di fronte ad un locale dal cui interno sente giungere dei colpi di pistola e intuisce cosa stia accadendo. Vorrebbe allontanarsi, ma Julien, un faccendiere francese, lo persuade a entrare e in seguito a giocare per lui. Nel locale è presente anche Mike, che riconosce Nick e tenta di raggiungerlo, ma senza successo.
Stringi forte, stringi forte, dammi. Avanti, coraggio. Io sono qui. Io sono qui, Steve, sono qui. Sono qui. Mike. Aperta, Steve. Pensa a casa. Pensa a casa. Al paese. Pensa a casa nostra. Coraggio. Solo coraggio, ti aiuta, sai, forza. Steve. Steve. Guardami, Steve, l'hai fatto. Gliel'hai fatta vedere questi stronzi. Bravo.
Mike viene poi rimpatriato, ma presenta seri problemi di reinserimento nella vita civile, come ovvio. L'ex combattente, infatti, si porta dietro profondi traumi emotivi e, se non psichici, non si presenta alla festa organizzata dagli amici per lui e, dopo aver incontrato la mattina dopo Linda, dalla quale viene a sapere che Nick ha disertato, incontra gli amici che lo sconvolgono, rivelandogli le condizioni di Angela, ora madre di un bambino, ma scivolata nella catatonia dopo il rientro di Steven, ormai irreparabilmente invalido. Tutti i suoi amici, i concittadini che non sono stati arruolati per la guerra, paiono non capirlo più. I giorni successivi sembrano confermare il suo spaesamento e i cambiamenti avvenuti in lui. Durante una battuta di caccia non riesce a sparare ad un cervo, pur avendolo sotto mira, e capisce che la sua esperienza in Vietnam lo ha profondamente segnato, Ugualmente la sera, vedendo Stanley che minaccia per scherzo Axel con la sua pistola, gliela sfila violentemente di mano e, lasciando un solo proiettile nel tamburo, la punta alla fronte dell'amico, premendo il grilletto a vuoto, facendo comprendere a Stanley la gravità del suo gesto, apparentemente scherzoso. E adesso sentiamo, come al solito, una chicca della signorina Francesca Pellegrini, blogger, esperta di cinema, scrive per My Musivis, Feltrinelli e Vanity Fair, e ha anche un suo blog. Francesca, a te!
Ciao Marco, buonasera a tutti. Non so se lo sapevi, ma Il Cacciatore è in parte basato su una sceneggiatura mai prodotta chiamata The Man Who Came to Play e parlava di alcuni amici in fuga a Las Vegas per giocare alla roulette russa. Il produttore Michael Dealy ha acquistato questa sceneggiatura per $19,000 e ha assunto così Michael Cimino affinché la riscrivesse in sole 6 settimane, prendendo mantenendo l'elemento della roulette russa, ma inserendolo nella guerra del Vietnam, che allora era un argomento tabù per tutti i principali studios di Hollywood. Ed ecco che, dopo l'enorme successo del Cacciatore, la United Artists concesse carta bianca al regista per il film successivo, che tutti conoscono come il famigerato I Cancelli del Cielo, del 1980. Tuttavia, Cimino ebbe problemi di produzione durante la realizzazione del film e ha superato di gran lunga il budget. Il risultato è stato un disastro commerciale e ha portato addirittura gli studios alla bancarotta, distruggendo così la reputazione e la carriera del povero Michael Cimino.
Ti ricordo che siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Questo è Film alla Radio e sono Marco Pieroni, insieme a me c'è Carlo Lancia di là dal vetro. Le riprese sono svolte tra il 20 giugno e il 5 dicembre 1977 in Ohio, Virginia Occidentale, e anche in Pennsylvania. Le riprese ambientate in Vietnam si sono tenute a Bangkok, in Thailandia. Il film è uscito negli Stati Uniti l'8 dicembre 1978. Il giorno dopo Mike torna con Linda al motel, dove alcune sere prima avevano passato la notte insieme. Incontra poi Steven, che si trova in una struttura per reduci dopo aver subito un'amputazione delle gambe e la perdita dell'uso di un braccio. Si rifiuta di tornare a casa, anche per il fatto di aver scoperto la verità sul tradimento di Angela. Steven lo mette poi al corrente del fatto che periodicamente riceve grandi quantità di denaro dal Vietnam. Anche Steven non lo nomina e non sa spiegargli come possa arrivare tanto denaro. Mike intanto intuisce che si tratta di Nick. Dopo aver dunque convinto, se non addirittura costretto, Steven a lasciare la struttura e da tornare dalla moglie, fa ritorno in Vietnam allo scopo di trovare l'amico perduto. E adesso sentiamo Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, appassionata di cinema e fotografia, con una sua particolare approfondimento. A te, Maria Vittoria.
Buonasera a tutti, questa sera alziamo i livelli di adrenalina parlando di una delle scene più famose di Il Cacciatore. Quando i nostri protagonisti sono prigionieri dei Viet Cong, vengono costretti a giocare alla roulette russa. Quelle scene sono state girate tra i ratti e zanzari perché i tre protagonisti, De Niro, Walken e Savage, erano legati in gabbie di bambù lungo il fiume Kwai. L'agente di casting reclutò un thailandese locale, Somsak Sengvilai, chissà se l'ho detto bene, con particolare antipatia per gli americani, affinché schiaffeggiasse realmente Robert De Niro e Christopher Walken, così da riuscire a suscitare reazioni autentiche e convincenti. Per la scena in cui il personaggio di John Cazal ad un gioco improvvisato della roulette russa, De Niro ha voluto che il proiettile nel tamburo della pistola fosse effettivamente presente. Cazal acconsentì senza protestare, ma controllava ossessivamente la pistola prima di ogni ripresa, per assicurarsi che il colpo non fosse in canna. Come dargli torto, no? Thank you.
vagando per una Saigon ormai in preda al caos. Michael reincontra il faccendiere Julian e, con la scusa di voler provare delle emozioni forti, lo persuade a condurlo nel luogo dove si pratica la roulette russa, ben presumendo che Nick debba trovarsi lì. Nel locale gremito di scommettitori ritrova infatti Nick, divenuto un freddo professionista di quel macabro gioco, e che è accecato e stordito sia dalla sua profonda sofferenza interiore sia dall'uso di eroina di cui è diventato schiavo, sembra restare del tutto indifferente alla sua vista. Mike gli si siede di fronte, presentandosi ufficialmente come suo avversario, nel disperato tentativo di farlo rinsavire e di convincerlo a tornare a casa con lui. Durante la partita cerca di farsi riconoscere, parlandogli dei loro trascorsi di prima e durante la guerra, ma senza riuscirci. Alla fine, giunti al giro culminante, Nick muore sotto i suoi occhi, non prima però d'avergli fatto comunque capire di averlo riconosciuto, proferendo per la prima volta in quell'occasione un'unica frase: un colpo solo.
Dov'è Nick?
Non lo so.
Devo... Che vuol dire che non lo sai? Dov'è?
Devo andare a chiederlo al padrone. Devo andare di là, capito?
Ehi, hey, Nick. Stai bene? Nick, sono io. Nick. Ehi, hey, ehi. Hey. Che stai facendo? Nick, che stai facendo? Nick, che ti succede? E vattene, tu vattene! Lo sai che sono io? Mike, dimmi che sono Mike. Dimmi che sono Mike.
Sei Mike?
Dimmi, chi è Mike?
Mike.
Mike, mi riconosci? Mi riconosci? Michael Key.
Michael Key, non lo so.
Nick, ho fatto 12.000 miglia per venirti a prendere. Non farmi questo, non farmelo, non farlo, non farlo. Che ti succede? Possibile che non mi riconosci? Devi riconoscermi, Dici, io ti voglio bene, tu sei mio amico, che stai facendo? Che non puoi ammazzarti così! Ma capisci quello che dico? Julian! Fammi entrare in questo l'unico gioco! È questo che vuoi? Questo che vuoi. Io ti voglio bene, Nick. Andiamo, Nick, andiamo a casa. Vieni a casa, a casa. Parlami, Nick, allora. Parlami. Nicky, aspetta un momento, Nicky, ma cosa hai fatto al braccio? Ricordi gli alberi, ti ricordi come sono diversi gli alberi, te lo ricordi, eh? Le montagne, ti ricordi le montagne?
Un colpo solo.
Un colpo solo, terribile questo film. A John Cazal, gravemente malato di un cancro ai polmoni, fu dapprima negato di prendere parte alle riprese del film poiché non poteva essere assicurato, da che era considerato pressoché certo, come in effetti accadde, che sarebbe morto prima di terminare le riprese che lo riguardavano, che furono di fatti girate per prime. Ma sia l'allora compagna di Cazal, Mary Streep, sia Robert De Niro solidarizzarono con lui, tanto che l'attore italo-americano pagò di tasca sua la copertura assicurativa affinché Cazal potesse prendere parte al film. Stanley Myers, Birmingham, 6 ottobre 1930, Londra, 9 novembre 1993, è stato un compositore e musicista inglese. È considerabile uno dei padri della musica da film, avendo alle spalle una produzione compositiva prolifica con più di 60 colonne sonore. È però senza alcun dubbio che la scalata al successo avvenne con la composizione del brano Cavatina, probabilmente la più famosa colonna sonora del compositore inglese, utilizzata per il film di Eric Till. La ragazza con il bastone, 1970. Si tratta di un brano per chitarra che Myers cominciò a scrivere sostanzialmente per diletto, successivamente incoraggiato da John Williams, un altro mostro delle colonne sonore, che lo spinse a completarlo e a farlo diventare un brano musicale. Williams stesso ne curò la registrazione per il lavoro cinematografico e successivamente tale brano fu riproposto in versioni alternative, dapprima per i film di Michael Cimino, Il Cacciatore, del 78, per il quale il compositore si aggiudicò anche il premio Ivor Novello Award. Mike ritorna infine in patria con la salma di Nick, il cui funerale è seguito da tutti i loro amici e durante il ricevimento nel bar di John l'atmosfera è dimessa e silenziosa. Ognuno porta in sé il proprio fardello di sofferenze e dolore. Mossi dalla commozione, John e i suoi amici intonano la canzone patriottica God Bless America in onore di Nick.
Questi tavoli. Axel, porta gli altri due qui. Fate come se fosse a casa vostra. Il caffè è già pronto.
Tazze, prendo le tazze.
Oh, sì, ti aiuto io.
Anch'io, ti aiuto anch'io, John.
Film molto bello anche questa sera, abbiamo ascoltato e immaginato quest'altro grande film, Il Cacciatore. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano portante della colonna sonora, la cavatina appunto, con la cui interpretazione di Clementina Dina Bullock, nota come Cleo Lane o Dame Cleo Lane, è una cantante britannica, dal 97 è dama dell'ordine dell'impero britannico. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film stasera. Ringrazio Carlo, che mi segue sempre alla regia, Silvia, che mi aiuta in redazione. Ringrazio ovviamente le mie due muse, Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Perleoni, storyteller. Io vi saluto anche questa sera. Vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org, ma anche su Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, cercando Film alla Radio. E vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì, ed in replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
a Nick.
A Nick.
A Nick.
A Nick.
A Nick. A Nick.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.
I saw.